Con questo tentativo che cerchiamo di fare ormai da un po' di tempo sulle elezioni americane, sulla battaglia politica negli Stati Uniti, e di riflessione, di ragionamento su, diciamo, i parametri che non sono soltanto quelli di destra e sinistra, ma sono anche dei parametri, per così dire, di classi sociali, eccetera. E il paradosso, uno dei paradossi della realtà americana è che talvolta la polarità sociale non corrisponde alla polarità politica, quello che rimane del movimento operaio, o soprattutto diciamo, i ceti medi impoveriti dalla crisi, ma anche il sottoproletariato bianco, non sempre coincide con idee progressiste di eguaglianza, di diritti, eccetera, eccetera. Quindi, paradossalmente, questa canzone racconta un po' una sorta di paradiso del white trash. White trash è il termine con cui in America appunto vengono definiti i poveri bianchi, la spazzatura bianca, quella che, diciamo, fin dal tempo della guerra di secessione preferì in qualche modo mantenere i privilegi dei proprietari, dei grandi proprietari del sud, quella sorta di aristocrazia sudista che c'era, a fronte di poter avere invece gli stessi diritti degli altri cittadini, ad esempio degli afroamericani, e divenne, diciamo, uno delle basi fondamentali della costruzione dell'America per quella che conosciamo oggi, dell'America moderna, perpetrando la logica della segregazione razziale, dell'apartheid, insomma tutta la lunga storia dal Ku Klux Klan ai movimenti di oggi. Quindi l'idea è un po' quella di ragionare su questa contraddizione, e la canzone in qualche modo, raccontando una vita complessa, diciamo, come quella può essere appunto di un appartenente, di una coppia che appartiene a questa condizione sociale, descrive un po' questo, no? La bellezza, la felicità del white trash, una piccola dimensione, una piccola casa, una piccola famiglia, facendo fronte a tutto, a un lavoro di merda, al rischio di perdersi, all'alcolismo, cioè un piccolo spaccato di quel tipo di America intorno alla quale cerchiamo un po' di riflettere.
Senti, ne stiamo parlando già da tempo, insomma, di queste questioni, soprattutto riguardo alla vicenda, diciamo, discriminazione razziale, discriminazione sociale. Abbiamo visto che sono che non vanno di pari passo negli Stati Uniti, e probabilmente non solo negli Stati Uniti, perché temi similari stiamo cominciando a viverli anche altrove. E continueremo a parlare, come detto, lunedì per altre vicende, ma insomma è chiaro che si tratta di questioni molto calde. A ormai poche settimane di distanza dalla tensione elettorale, che lettura si può dare, si può cominciare a dare, secondo te, di questi temi? Fra l'altro, noi l'avevamo affrontata, insomma, in maniera un pochino sintetica, però l'estate statunitense ci ha portato tutta una serie di eventi molto drammatici. Il più famoso fra questi è stato la strage alla prima di Batman Returns di inizio estate, ma insomma si sono verificate altre situazioni di questo tipo. Ecco, che cosa sta bollendo da questo punto di vista nell'America più o meno profonda, e in che maniera poi si andrà a riverberare nel futuro? Certo, c'è un aspirante presidente degli Stati Uniti che dice che lui di metà del paese però non gliene frega niente, perché tanto sono poveri disgraziati. Però, a parte questo, insomma, che ci si aspetta?
Ma io partirei proprio da questa citazione che tu facevi di questo fuori onda, non si capisce quanto intenzionale o meno, registrato di Mitt Romney, che appunto durante una cena di raccolta elettorale negli Stati Uniti il sistema di raccolta fondi è più o meno libero, nel senso che i candidati possono raccogliere fondi privati con più o meno un tetto pressoché illimitato. Una sentenza della Corte Suprema proprio lo scorso anno ha sancito che appunto non ci devono essere né troppi limiti né troppi controlli, dando di fatto ragione ai repubblicani, che da sempre, insomma, hanno un forte sostegno da parte di gruppi economici privati, mentre per i democratici ci sono soprattutto i sindacati, ci sono diciamo, le strutture sociali estese sul territorio degli Stati Uniti. Beh, insomma, in questo fuori onda registrato qualche mese fa, forse addirittura a maggio in Florida, il candidato repubblicano Romney appunto diceva in qualche modo noi non possiamo recuperare quel 47% di americani che sicuramente votano per Obama perché vivono di sussidi, vivono dello stato sociale, diremmo noi in qualche modo, pensano che tutto, il cibo, la casa, la sanità gli sia dovuto e sia gratuito. Partirei da queste affermazioni che ovviamente hanno fatto scandalo in Europa ma anche negli Stati Uniti e stanno rappresentando il cuore della campagna nelle ultime 4-5 settimane, nel senso che lo stesso Obama oggi, diciamo nella notte americana, il tema è quello dell'incontro e dell'intervista di due candidati da parte della maggiore emittente ispanica degli Stati Uniti, e chiaramente Obama ha giocato sul fatto che quanti dei milioni di latinos che vivono negli Stati Uniti fanno parte del 47%, come a dire con voi, a voi Mitt Romney non ha proprio nulla da dire perché non pensa che siate il suo elettorato, no? Però c'è forse da fare una lettura leggermente più approfondita che riguarda anche un po' i temi che abbiamo sempre trattato, diciamo, in questo spazio, cioè il fatto che non credo che l'affermazione di Romney sia stata così intenzionale, nel senso che lui non immaginava probabilmente che sarebbe stata diffusa, ma non dobbiamo escludere che ci sia e che c'è un elemento, come c'è un elemento ideologico così forte al momento nella politica americana, soprattutto da parte dei repubblicani, diciamo una costante rincorsa a destra, la definiremmo, nella loro politica, che anche affermazioni apparentemente impopolari o apparentemente molto nette possono in realtà essere utilizzate per rincuorare l'altra parte di americani, e per rincuorare quella parte di americani, e sono una parte molto consistente anche tra la classe lavoratrice bianca, che ritiene che l'intervento dello Stato non sia mai e poi mai una salvaguardia. È un paradosso, ma è evidentemente uno dei temi di fondo delle elezioni americane da sempre, e lo è ancor di più nel momento in cui, con la riforma sanitaria voluta da Obama, forse Obama ha fatto poche cose in questi primi 4 anni, forse molte delle speranze che si erano riposte in lui sono andate deluse, ma sicuramente ha fatto dei passi. La riforma sanitaria è per gli Stati Uniti qualcosa di comparabile col New Deal, cioè con la grande invenzione, no, dello Stato sociale fatta negli anni 20 e 30 da Roosevelt. Quel momento, il New Deal è considerato per i repubblicani l'inizio di tutti i mali, no?
Ancora adesso
è la tana del diavolo in qualche modo, no? Perché è il momento in cui si sono spesi i soldi per fare delle iniziative nazionali per il lavoro, o si è cominciato a lavorare sulla sanità, sui diritti sociali, cioè complessivamente l'America non è stata più quello che era, diciamo, in qualche modo portandosi dietro l'eredità della guerra civile e della corsa all'oro del Far West nell'Ottocento, un paese selvaggio, insomma, un paese in cui qualcuno aveva dei diritti, la gran parte degli altri, sì, certo, poteva trovarsi un pezzo di terra all'ovest e dire che quella era casa sua, ma insomma,
però sparando sul vicino.
Ma sparando sul vicino, e nelle grandi città si moriva di fame. L'America dei primi decenni del nuovo secolo era dominata dal potere economico più totale, insomma, da uno sviluppo industriale che mieteva costantemente vittime, ma a cui si guardava poco perché era alimentato dal continuo arrivo di nuovi immigrati. All'epoca venivano dall'Europa, no? Gli italiani, i polacchi, i tedeschi, eccetera, eccetera, gli irlandesi ovviamente. E i repubblicani incarnavano quel modello di modernità senza regole, senza diritti. Il New Deal ha cambiato in qualche modo tutto, quindi si capisce perché per i repubblicani quella è la stagione dannata. Che cosa accade oggi? Accade che in qualche modo si ripropone una logica di questo tipo, cioè si ripropone una logica in cui l'intervento dello Stato, e in questo l'attivismo di Obama per garantire diritti a molti americani che oggi non ne hanno. C'è una notizia di questi giorni che è abbastanza clamorosa, non è la prima volta che se ne sente parlare, ci sono ONG che attraversano gli Stati Uniti per garantire soccorso minimo a persone in difficoltà, che non sono solo barboni, no? Come diremmo, ma sono persone che hanno perso la casa, hanno perso il lavoro, si sono ritrovati anziani che si sono ritrovati soli, e girano per offrirgli nelle grandi città un minimo di sostegno sanitario e alimentare. Quindi, come dire, abbiamo la più grande potenza economica del mondo, una delle più grandi potenze economiche del mondo, che ha all'interno una condizione da Africa sahariana, no? Con ONG che vanno in giro a portarti da bere e da mangiare, sennò puoi schiattare in una grande città
per la strada.
Questa è, diciamo, una delle, senza esagerare, no? Però è uno degli elementi della realtà sociale americana. Paradossalmente, in questa fase il Partito Repubblicano, che ha sempre difeso gli interessi dei più forti, usa questo argomento anche come diciamo chiave per raccogliere i voti di quel ceto medio in crisi, di quella classe operaia bianca che ritiene che non sia lo sforzo dello Stato, sia lo sforzo dei grandi capitali, sia lo sforzo dell'industria, sia lo sforzo di diciamo degli imprenditori che li può aiutare, e poi sostanzialmente lo sforzo che ciascuno può fare. È un paradosso, ma malgrado la crisi colpisca duramente anche negli Stati Uniti, è un paradosso che continua a resistere. E che cosa accade? Accade che negli ultimi due anni, negli ultimi tre anni, i movimenti sociali che sono cresciuti a destra, in particolare il Tea Party, ha insistito su una caratteristica tradizionale della politica americana, che è quella di contrapporre diciamo la indipendenza del cittadino. L'elogio del federalismo negli Stati Uniti è spesso una metafora attraverso la quale invece si finisce per dire lo Stato non deve intervenire, no? L'autonomia degli stati, il fatto che si potesse, che so, nel sud conservare le bandiere della stagione confederale, o che ogni stato potesse decidere quali diritti concedere sindacali o no, eccetera eccetera. Spesso questa è una retorica che serve soltanto a dire noi non vogliamo partecipare alla comunità che questo paese rappresenta, che non per il minimo. Per il resto i padri fondatori ci hanno insegnato che in questa terra una Bibbia, un fucile, un pezzo di terra, e ognuno se la deve sbrigare da solo. Questa retorica, che è tradizionale e che attraversa anche la stagione della crisi, si è indirizzata fortemente contro l'amministrazione Obama. Il Tea Party è diventato negli ultimi anni il movimento di massa più importante degli Stati Uniti, anche dei movimenti progressisti, cioè ha raccolto magari poche centinaia di migliaia di militanti in senso stretto, ma alla fine un eco di milioni di persone, con però una contraddizione in termini. I grandi sostenitori del Tea Party sono state quelle stesse corporation che avevano infiltrato l'amministrazione Bush, no? Cioè che avevano fatto le scelte economiche di fondo dell'amministrazione Bush, con il risultato che la contrapposizione al cosiddetto big government, cioè al governo, allo strapotere federale di Washington, è diventata l'elogio del big business, cioè che
gli assomiglia molto,
che lo Stato non intervenga, ma in realtà quello che si vuole premiare davvero non è l'iniziativa dei cittadini, la libertà dei cittadini, la possibilità che ciascuno si cimenti, diciamo, con le proprie forze, con le difficoltà della vita, ma il fatto che quelli che stanno ancora bene, quelli che hanno interessi, soprattutto parliamo di grandi interessi come sono appunto quelli delle corporation, non vengano toccati nei loro interessi, lo Stato non ponga limiti a questo. Quindi dentro questo sorta di cerchio concentrico il Partito Repubblicano si sta avvitando sempre di più, ed è però questa la chiave sulla quale hanno giocato sempre, diciamo, nel corso di questa campagna elettorale. C'è perciò da chiedersi se alla fine Romney non volesse dire esattamente quello che ha detto, cioè noi siamo contro il fatto che ci siano persone che sopravvivono grazie all'intervento dello Stato. Noi pensiamo che la gente ce la debba fare da sola, ma questo vuol dire anche per te che sei povero che ce la puoi fare in qualche modo, no? Stiamo ovviamente
il limite della frontiera,
ragionando di paradossi, ma questo è molto forte, con una contraddizione evidente, che l'elettorato dei repubblicani è tendenzialmente più grande, più in termini di età, e che tra coloro che anche negli Stati Uniti, nel paradiso dell'iniziativa privata, vivono in qualche modo di assistenza, ad esempio con le pensioni, ci sono anche molti elettori repubblicani, molti elettori bianchi, anziani, che vivono di pensione. Quindi può essere un'arma a doppio taglio, anche se non si può, diciamo, sottovalutare l'aspetto ideologico. Da crociata ideologica, l'amministrazione Bush ci aveva abituato all'evocazione dei temi religiosi che gli avevano così portato milioni di voti evangelici. L'amministrazione Roney, un po' per il tipo di personaggio, squalo della finanza, dell'imprenditoria,
digeribile,
che si poteva vendere altrimenti, vuoi per il tipo di personaggio, vuoi per questa deriva ideologica molto forte, poi magari parleremo anche di nuovi volti, diciamo, del Partito Repubblicano, fa sì che questa sia una scelta quasi obbligata. È una sorta di estrema destra ideologica sul piano economico e sociale, quella che si è candidata a sfidare Obama, e le tappe che hanno condotto fino alla convention della Florida dei repubblicani e condurranno fino al voto, non hanno fatto che confermare questa deriva sempre più radicale, sempre più forte, e nella stagione della crisi apparentemente sempre meno interessata a gestire la crisi, a intervenire nella società, lasciando che appunto i poteri forti economici e, come dire, una sorta di destino degli individui facciano il resto.
In tutto questo, quindi, diciamo, alcune nostre insomma, presupposizioni potrebbero rivelarsi giuste, insomma, nostre. Noi riprendevamo qualche tempo fa l'idea che ci fossero molte somiglianze fra questa situazione e quella che si è verificata nel corso delle elezioni del 1978, quando appunto il candidato più di destra del Partito Repubblicano, Reagan, venne sconfitto alle primarie, ma in qualche modo da quella sconfitta è partita poi una battaglia politica, ma anche ideologica, che nel 78, che poi ha portato Reagan nell'80 a vincere le elezioni su un programma ultraliberista, ultraaggressivo in politica estera, insomma, è quello che tutti sappiamo. Possiamo aspettarci a questo punto una cosa del genere, soprattutto se, come sembra, Romney non dovesse farcela alle prossime elezioni, cioè una presidenza Obama bis da un lato e dall'altro però un Partito Repubblicano che è sempre più estremista, almeno su molti temi.
Beh, se la possibilità che Romney ce la faccia su Obama è ovviamente molto lontana, adesso si parla di 5 punti percentuali, ma la forbice arriva fino a 10, diciamo, tra in favore di Obama, quindi è difficilmente prevedibile una rimonta, anche se può accadere di tutto e anche se il clima internazionale, questa vicenda adesso del film anti-islamico, insomma, chiaramente può cambiare un po' le carte in tavola. Quello che è già evidente, quello che già sottolineano tutti gli analisti, è che appunto, come dicevi giustamente tu, quello che si è visto nel corso di questa campagna elettorale, coronato appunto dalla convention repubblicana, è lo spostamento a destra, è, diciamo, l'affermarsi come linea mainstream, come linea principale e dominante del Partito Repubblicano, di spinte che fino a non molto tempo fa erano presenti ma minoritarie. L'ascesa del Tea Party prima e l'emergere di una serie di figure, dobbiamo ricordare che a sfidare Romney sono stati Newt Gingrich e Santorum, quindi un veterano della destra che aveva già proposto durante la stagione di Clinton un patto all'America, fatto però di una serie di punti, di tagli, di interventi, diciamo, di regulation sul piano economico, eccetera eccetera, e Santorum, esponente della destra religiosa. Le altre figure, quelle che non sono arrivate a sfidare Romney, penso a Rubio, a Ron Paul, penso alla stessa Michelle Bachmann, l'unica candidata del Tea Party alle primarie repubblicane, sono tutti candidati di estrema destra, cioè sono tutti candidati che spostano la polarità del Partito Repubblicano verso queste tesi di Stato minimo, di disincentivazione della presenza dello Stato e dei poteri federali, di primato dei territori, quindi di primato degli Stati, e dentro gli Stati vuol dire spesso pulsioni anche assolutamente regressive su tutti i terreni, insomma, quello sociale come quello dei cosiddetti valori, no? Pensiamo alla questione matrimonio omosessuale o quant'altro, e che definiscono, delineano un orizzonte per il futuro del Partito Repubblicano assolutamente estremista, cioè la perdita di quel centro che in qualche modo era sempre stato presente e che di presidenze in presidenza in realtà addirittura da Nixon in poi si è andato perdendo. Quindi stiamo parlando della fine degli anni 60, come se il Partito Repubblicano avesse reagito alla modernizzazione dell'America e allo svilupparsi di movimenti per i diritti civili e sociali su tutti i terreni, diventando sempre più il partito di una minoranza bellicosa e agguerrita, che poi è capace, a seconda dei momenti, di conquistare una maggioranza numerica nel paese. Dobbiamo poi considerare che in realtà alla fine, anche quando vanno in molti a votare,
stiamo parlando poco più del 50%,
sì, e in alcune proporzioni del 35%, no? In alcuni contesti, quindi insomma stiamo parlando di meno della metà spesso degli americani. Però questo è un po' il dato, il fatto stesso che Romney abbia scelto Paul Ryan come vice, abbia scelto in qualche modo un ultra, uno che ha detto sostanzialmente aboliamo la spesa sociale, tagliamo tutto senza paura, lui cattolico, ovviamente di origine irlandese, avversario dell'aborto, quello che ci si può immaginare insomma dei cattolici di un certo tipo degli Stati Uniti, che questo abbia fatto paura perfino all'episcopato americano, che ha detto cavolo, qua questo ci taglia pure gli asili per i poveri nelle chiese, insomma nelle parrocchie, no? Cioè una specie di tabula rasa di tutto quello che è lo Stato per far riprendere gli Stati Uniti, una sorta di ritorno alla come dire, alle origini dorate del paese, una nuova frontiera, non come quella di Kennedy, insomma, di diritti, ma una nuova frontiera nel senso proprio concreto di procacciarsi la vita quotidianamente. Questo è l'orizzonte, questo orizzonte rimarrà dominante nel Partito Repubblicano. Se c'era qualche dubbio che dopo Bush la candidatura di McCain segnava invece un ritorno alle correnti così più mediane, John McCain dall'Arizona aveva provato a fare un accordo con Kennedy, con l'ultimo Kennedy, proprio per una legge bipartisan sull'immigrazione in quel territorio che è l'Arizona, è diventato una sorta di laboratorio di tutta l'isteria anti-immigrati, cioè, eccetera eccetera. McCain non ha funzionato, insomma, nemmeno l'appello ultimo a Sarah Palin gli ha portato i voti necessari nei confronti di Obama. Questa volta non c'è stato nemmeno il caso. Romney non è un estremista, non era il candidato, diciamo, della destra ultra dentro il Partito Repubblicano. Il punto è che Romney è un candidato debole e che, diciamo, i valori e i temi che finisce per evocare e tutto l'entourage, tutto il clima che ha preso la sua campagna in realtà sono segnati da questo, e che ci dice che, immaginando un Romney sconfitto, il futuro appartenga a un suo vice come può essere Paul Ryan, e complessivamente a tutte queste a queste anime radicali che hanno preso in mano progressivamente il Partito Repubblicano. Quindi sì, i repubblicani potrebbero essere sconfitti su Obama, con Obama, e dopo Obama però ritornare con un profilo ancora più radicale, e all'ombra di questo ovviamente si ripropongono nel paese altre questioni che sono le questioni di sempre, insomma, dell'intolleranza razziale, e in particolare oggi dell'emergere di una nuova estrema destra spesso violenta e armata.
In tutto questo forse una delle cose che più impressiona, e che poi, diciamo, alla fine eccezion fatta per quei pochi ricchissimi che per forza di cose poi appoggiano Romney, diciamo, la separazione del corpo elettorale, le scelte del corpo elettorale si basano su questioni culturali, ideologiche, razziali, ma non sociali, o almeno in pochissima parte sociali. Il caso appunto del bianco americano povero tipico del Midwest che vota comunque il candidato repubblicano nonostante sia anni luce lontano da Romney, forse è abbastanza significativo.
Sì, beh, è nota la battuta amara di Lyndon Johnson, il presidente che in tutta fretta sostituì Kennedy dopo il suo omicidio, e che completò, diciamo, il ciclo delle chiamiamole riforme nei confronti dei diritti civili, fino a quella più importante sulla scuola e il voto appunto degli afroamericani. Fu lui che mandò in Arkansas a Little Rock la Guardia Nazionale, il primo giorno,
che in fondo è meno di 50 anni fa, quindi non è lontanissimissimo.
No, il primo giorno dei corsi universitari, quando ai neri era precluso di entrare all'università, e disse: con questo ci siamo giocati il sud per i prossimi 50 anni, no? E perché? Perché appunto il Partito Democratico era un partito radicato nel sud fino alla stagione dei diritti civili, e da allora la vicenda razziale, come giustamente facevi osservare tu, è diventata invece lo spartiacque che ha fatto del sud il baluardo, insomma, del voto repubblicano. Paradossalmente, insomma, erano i repubblicani del nord che volevano l'abolizione della schiavitù, no? Quindi, insomma, è tutto abbastanza contraddittorio, però è evidente che negli Stati Uniti questi temi hanno una valenza diversa, anche perché c'è da considerare che la questione della presenza dello Stato federale è sempre una questione a doppio, come dire, a doppia faccia, nel senso che evocare lo Stato federale negli Stati Uniti vuol dire anche però evocare ovviamente il lato complicato del rapporto con le istituzioni, le tasse, la limitazione all'uso delle armi, i controlli sui comportamenti di qualunque tipo, non so, quelli che si fanno il whisky in casa piuttosto che vogliono vivere, no?
Peraltro, questione tipica anche del nostro nord-est, ci sono delle
le grappe avvelenate. E questo è un po' il contesto, per cui in realtà dobbiamo immaginare che quando uno dice non voglio che Washington entri a casa mia, vuol dire non voglio che qualcuno decida complessivamente della mia vita. E questo è un elemento che, diciamo, forse è difficile comprendere dall'Europa, da un'idea, diciamo, di non solo di stato sociale, ma di collettività e di coesistenza civile, così come è costruita in Europa dal Medioevo, dal Rinascimento, progressivamente, no? Negli Stati Uniti questa idea ovviamente non c'è. C'è un'idea di forte autonomia, c'è un'idea di forte individualismo, anche in positivo, no? Non è un caso che una delle correnti del Partito Repubblicano si chiama diciamo, tradotti in italiano sarebbero i libertari, no? Poi i libertari non sono, però, diciamo, sono coloro che predicano appunto lo stato minimo, anche la libertà totale dell'individuo. Il problema è che nella stagione della crisi chiaramente tutto questo diventa molto complesso. Diventa molto complesso e diventa ancora più paradossale il fatto che chi ha meno possa non desiderare tanto di avere di più, ma che, diciamo, la collettività rivolga uno sguardo nei suoi confronti e che vengano messe in atto delle politiche, no? Che possano risolvere la sua situazione. Il paradosso è tutto lì. E d'altronde gli interventi federali a favore della Chrysler Fiat per creare posti di lavoro e per evitare che proprio nell'anno delle elezioni arrivassero licenziamenti di massa nell'industria automobilistica, fa il pari con le centinaia di milioni di dollari dati prima da Bush ma rinnovati da Obama per salvare le banche, no? Quindi c'è anche questo che dobbiamo considerare, che nel cittadino medio americano l'idea dell'intervento dello Stato non è soltanto salvare i vecchietti dalla strada, ma è dare soldi anche a quelli che giustamente si pensa li abbiano sperperati in borsa. È quindi un meccanismo complesso, dentro al quale le ulteriori linee di faglia sono quelle culturali, sono quelle religiose, sono quelle: che cosa farà la comunità ebraica che è tornata a votare, dico così, no?
Una delle tante questioni.
Che è tornata a votare democratico dopo molti anni e dopo essere stata seduta in parte dai neoconservatori, dalla retorica, diciamo, dell'abbraccio e del bacio mortale con Israele, con Obama, in questa fase. E che cosa faranno i latinos oggi? Beh, è probabile, i latinos appunto sono il tema, diciamo, degli incontri che i due candidati avranno oggi, intervistati dalla maggiore televisione ispanica degli Stati Uniti. È probabile che i latinos seguano Obama, anche se Obama non ha poi completato la sua riforma dell'immigrazione. Quindi chi vive negli Stati Uniti ha alcuni vantaggi in più, ma ci sono stati, si è elevato il numero. Obama era stato molto chiaro, ha detto: noi metteremo in regola chi può essere in regola, ma saremo severissimi contro gli altri. Il numero di rimpatri è stato enorme negli ultimi anni, quindi c'è una contraddizione anche nel tipo di intervento che appunto lo Stato, e questo divide. Sicuramente il voto maggioritario per Obama verrà dagli afroamericani, sicuramente è probabile che qualcosa del genere accada anche tra gli ispanici. Come sempre il vero problema è la classe media bianca, l'abbiamo detto tante volte, quello che rimane della classe operaia, che se da un lato è attraverso i sindacati, attraverso le reti sociali del Partito Democratico anche nei quartieri più vicina ad Obama, può poi però decidere di volta in volta che un candidato è apprezzabile o meno. Io pensavo di concludere, perché credo che ci saremmo, solo citando, tu dicevi prima l'attentato di l'attentato contro alla prima di Batman, diciamo la strage, che quello che fa abbastanza riflettere è come il clima complessivo, la polarizzazione della politica americana, questo emergere di una componente che magari non è di destra in senso di estrema destra come la definiremmo noi, ma è comunque di una destra dura, radicale, soprattutto in termini economici e sociali all'interno del Partito Repubblicano, e complessivamente la spaccatura che emerge sempre più forte dentro il paese. Gli analisti dicono l'America è un paese fatto per il consenso, cioè i meccanismi della politica americana sono fatti perché i due grandi partiti fondamentalmente si mettono d'accordo. Se i due grandi partiti non si mettono d'accordo, comincia a esserci l'ostruzionismo parlamentare, le nomine di parte nei luoghi importanti, il sistema si blocca. Qualcosa del genere si è visto con la Corte Suprema, dove la nomina di giudici ultra da parte di Bush ha di fatto bloccato a un certo punto le funzioni della Corte, nel senso che non è che non continua a lavorare,
però ma se si oppone sempre
non sembra non riflettere, si tratti delle armi, si tratti del tetto da mettere ai finanziamenti pubblici, si tratta di temi come l'aborto o i diritti sessuali, eccetera. Questo, diciamo, la democrazia americana, dicono molti analisti, va in crisi se da una parte c'è soltanto la bandiera dell'ideologia, e questo finisce per essere il Partito Repubblicano di oggi e sempre più quello di domani. All'ombra di questa situazione è chiaro anche che nel paese questa polarizzazione sta favorendo, si è favorita al momento dell'arrivo alla Casa Bianca di Obama, lo sviluppo, una nuova ondata di movimenti di estrema destra, questa volta oltre il Tea Party, parliamo dei movimenti delle milizie, parliamo di movimenti del suprematismo bianco, una serie di fatti di cronaca, di violenze tra prima dell'estate e l'estate, due in particolare a maggio in Arizona e a agosto a Milwaukee con la strage in un tempio Sikh, hanno mostrato come diciamo ci siano poi settori ed elementi, spesso i cosiddetti lupi solitari, anche non fenomeni organizzati ma dei singoli che passano all'azione violenta, pronti a trasformare questo clima in un clima di guerra permanente, in un clima di guerra razziale, trasformando contraddizioni sociali e la fortissima polarizzazione che si respira nel paese appunto in violenza. E questo è un elemento anch'esso da non sottovalutare, quale che sia l'esito delle elezioni, nel senso che questo fenomeno è iniziato come reazione negli ambienti della destra radicale alla nomina ovviamente del primo presidente afroamericano, all'arrivo di Obama alla Casa Bianca, ma oggi si nutre anche di questo ulteriore clima e di questa coda, diciamo, delle elezioni presidenziali, che non potrà che essere velenosa, perché appunto, come si è visto da quel fuori onda di Romney, si arriva a dire esplicitamente io rappresento un pezzo di questo paese, cosa che, come dire, se è difficile dire in Europa, è sostanzialmente impossibile per i modelli culturali, politici, la storia degli Stati Uniti, che qualcuno espliciti, dica in modo così evidente, appunto in America.
Senti, telegraficamente, perché insomma il tempo è giunto a destinazione, ma soprattutto ne parleremo a lungo dopo novembre, in Europa e in particolar modo insomma in quei luoghi d'Europa che sono in qualche modo più simili agli Stati Uniti, se non altro per composizione multiculturale della popolazione, penso alla Gran Bretagna ovviamente, ma anche alla Francia, è ipotizzabile uno sviluppo dello scenario politico, in particolar modo quello delle formazioni conservatrici, come sta accadendo negli Stati Uniti, oppure siamo di fronte a una situazione talmente differente che è azzardato compiere analogie di questo tipo?
No, qualche elemento diciamo comune c'è, anche se ovviamente si deve considerare il contesto ben diverso. Uno dei problemi in Europa riguarda il rapporto con le istituzioni e con l'idea stessa che l'Europa sia un'unione di diversità e che ci sia una cessione di sovranità da parte di diversi paesi. L'altro tema è quello dell'immigrazione, quindi un flash sui due argomenti. In Gran Bretagna David Cameron sta praticamente non passa settimana senza che non risponda positivamente a qualcuna delle sollecitazioni che vengono dalla destra del Partito Conservatore, che è ormai su temi una parte appunto del partito esplicitamente euroscettici, cioè di rinuncia, di abbandono, di ritorno indietro rispetto alle già molto titubanti scelte europeiste fatte dalla Gran Bretagna. L'altro esempio arriva dalla Francia, è l'esempio di questi giorni. Una delle proposte di François Hollande, il presidente socialista, in campagna elettorale era il diritto di voto per gli stranieri alle elezioni amministrative. In pochi giorni due candidati, si chiamano Fillon e Copé, che si sfidano per la testa dell'UMP, cioè del partito che è stato di Sarkozy, il partito che riunisce gollisti e liberali, diciamo il centrodestra francese, hanno raccolto 55.000 firme, una raccolta di iniziativa popolare, per dire no all'ipotesi che il governo socialista conceda, dobbiamo dire il governo socialista sta ancora discutendo se sì, mantenere questa proposta elettorale di Hollande. C'è chi dice sì, c'è chi dice no dentro il Partito Socialista. La destra ha già raccolto le firme per dire di no. Ecco, quindi certo che ci sono elementi di comuni, c'è una tendenza complessiva del mondo conservatore ad andare verso destra, con ovviamente le specificità dei casi nazionali e dei contesti in cui operano queste forze.